Un affettuoso saluto a tutti voi, cari amici che vi siete sintonizzati sulle frequenze di Radio Palazzo Carli. Titti augura ad ognuno di voi una serena, costruttiva giornata da trascorrere anche in nostra compagnia. Oggi abbiamo il grande piacere di avere ai nostri microfoni una personalità conosciuta non solo nel Sacilese in Italia, ma anche all'estero. L'artista scultore Giorgio Igne gentilmente ha accolto nella sua casa di Cavolano me, l'insegnante Giovanna Campisi e alcuni alunni che sono in rappresentanza dei loro compagni della scuola di primaria Garibaldi di Trieste, non Trieste
città,
ma è un comune, è una frazione del comune di Sacile in provincia di Pordenone. Tra qualche giorno questa scuola chiuderà ogni attività, essendo stata accorpata alla scuola primaria di San Giovanni di Livenza. E un illustre scolaro di questa scuola è Giorgio Igne. Noi abbiamo delle domande da rivolgere, ma sono prima di tutto gli scolari che vogliono fare alcune domande. Poi ne ho anch'io, se permette. Ecco, allora adesso è lui, che si chiama Alessandro, mi pare. Dovresti fare delle domande, vero? Allora, prova a dire bene.
La ringraziamo per averci accolto con grande disponibilità e davvero curiosi vorremmo sapere cosa ha provato Giorgio bambino quando è arrivato nella scuola a Trieste di Sacile. Era molto diversa la nostra realtà rispetto a quella di Milano?
Quindi implica che sia stato a Milano.
Io sono nato a Milano,
ecco.
E al periodo della terza elementare sono venuto perché bombardavano Milano, i miei genitori mi hanno mandato ospite di una famiglia qua a Cavolano. E però era al di là dell'Livenza, quindi io sono la terza elementare e l'ho fatta a San Giovanni di Livenza. Ero, rispetto agli altri miei compagni, ero un pochettino più avanti, perché venivo da una città, programmi erano stati sviluppati forse meglio, ma non so. Comunque, in giro di pochi giorni sono diventato l'ultimo della classe.
Che bravo, fatto progressi.
Ultimo della classe, perché una volta ci erano le varie punizioni, cioè, in ginocchio, sopra i sassolini, dietro la lavagna. Però se la cosa era molto grave, la maestra ti metteva le orecchie d'asino. Ma se facevi male, oltre che girare per la classe con le orecchie d'asino, dovevi passare per tutte le classi. Farti vedere che eri l'asino, proprio l'asino asino. Io quando sono venuto da Milano, che non avevo mai visto un pulcino, non avevo mai visto una gallina, non avevo mai visto una mucca, venivo dalla città, no? Adesso voi con la televisione vi è facile, ma io ero così, che non avevo mai visto. Arrivare su questo mondo di favola, per me era una cosa meravigliosa. E la prima cosa che ho imparato, no? Quello che mi insegnava la maestra, ma quello che mi insegnavano gli animali. Allora sapevo, parlavo con l'asino, parlavo con la mucca, parlavo con gli uccelli, sapevo fischiare molto bene perché li imitavo, ero sempre fuori, non studiavo niente di niente. Ecco, per questo sono diventato l'ultimo della classe. Ma quando la maestra mi ha messo le orecchie d'asino, per me era una cosa meravigliosa poter avere le orecchie d'asino, per poter, allora in quel momento ero un asino, e allora se ero un asino mi sono messo a ragliare come fanno l'asino, mi sono messo a saltellare, e credo per un po' di anni non hanno più preso in considerazione quella punizione lì, perché era un divertimento. Tutti i ragazzi che ridevano, tutti i miei compagni, invece di star lì, il termine del dialetto è minchionare, invece di star lì
a prendermi in giro,
si sono tutti messi a ridere. E questo qui è San Giovanni di Livenza.
Beh, ricordi?
Bellissimo, bellissimo. Allora erano le maestre, non so, saranno ancora tuttora buone. mi ha promosso lo stesso, anche se ero un asino.
E intanto bombardavano fuori?
E intanto si bombardavano.
Perché qua
e i miei
la
genitori,
stazione era sempre...
E i miei genitori erano a Milano sotto i bombardamenti.
Poi con i nonni allora?
No, erano ospiti in una famiglia di contadini. Era una famiglia che io non conoscevo, ma mi hanno voluto bene come un figlio. Quindi...
Sì, ma i suoi genitori conoscevano, sono amici allora?
Sì, sì, lo conoscevano. Perché venivano da Sarone, quindi di conseguenza. Vabbè, comunque, da lì sono venuto a Trieste, alla scuola elementare qui, l'Ostra di Trieste, che era una scuola bellissima, era il cortile che era meraviglioso, tutto pieno di fiori, fiori. Dopo hanno spostato la statua di Garibaldi, ma prima era tutti fiori. Quindi si entrava in scuola, nel cortile, e si era proprio sommersi dai fiori, perché c'era un maestro che piaceva i fiori.
Può dire anche il nome, si ricorda?
Sì, maestro Maduzzi, ma qua tutti lo conoscono il maestro Maduzzi. È stato anche, è un paesano, forse voi queste cose non le sapete, ma del Duce, dei Mussolini, era di Predappio, di quelle parte lì. Però non ha fatto carriera, è rimasto socialista, di conseguenza non qua. Questo amava tanto la natura e, sapendo che noi eravamo figli di contadini, la sua preoccupazione era quella di farsi amare la natura, gli alberi, gli animali. E così aveva fatto un giardino lì nella scuola, scuola elementare, e poi la colonia. Quella che Talon. Viene chiamata Colonia Talon, perché Talon ha dato i soldi e lui, che ha dato tutta la sua esperienza e la sua vita,
non è neanche ricordato.
Ne è ricordato.
Come
gli
solito.
Gli farò una scultura.
Oh, so che bravo.
Sì. Lì però, per mantenere tutti questi fiori belli, cose, occorreva il concime, no? E le concime si andava per le strade. Tanto che per le strade non passavano macchine, ma passavano buoi, cavalli e cose, lasciavano il ricordino, no? Quello che noi chiamiamo la boassa, no? Bella boassa. Qua.
Che non ha neanche termine italiano proprio come boassa.
No, non lo so, non ha importanza, per noi era qua. Il maestro ci mandava a raccogliere la boassa per le strade. Quando è capitato il mio turno, perché si andava a turno, sono andato in giro con un altro, perché si andava in due per tirare questo carrettino. Io non avevo voglia di andare a raccogliere, ma a giocare. Si giocava a palline fino a quando a mezzogiorno suonava la campana, si tornava a scuola, ma prima di tornare a scuola non si poteva tornare a scuola col carrettino vuoto. Allora si entrava dentro delle case dei contadini. Mi ha mandato qua il maestro Maduzzi, se è possibile avere un pochettino di boassa. Sì, sì, andate là nella corte. E allora se la corte se la prendeva, se faceva bene.
Scusi, la corte non era la corte di
Inghilterra? No,
la corte era la concimaia.
E allora si prendeva, si metteva le cose e si andava a scuola. Il maestro, vedendolo questo fertilizzante, così stagionato, era tutto felice e contento che all'indomani e tutti gli altri giorni mandava sempre io e un altro. E noi si giocava sempre.
Più forte in guasa.
Sì, e tanto che alla fine dell'anno ho preso il primo premio.
Bene.
Per così, ecco, non è... ho preso anch'io il premio, insomma, ecco qua.
Bravo.
Questo qua era la... ma non è la questione, però era un maestro che era amato da tutti. E poi in quel periodo era la guerra, siamo andati per le stalle a far scuola, la scuola delle stalle, perché lì era l'ospedale, l'edificio.
Era diventato ospedale militare.
Sì, ecco. Questo qui è ricordo. Comunque il ricordo per noi alunni, quelli della mia età, che adesso hanno 80 anni, sono passati 70 anni, noi ci ricordiamo ancora di questo maestro Maduzzi. Non ci ha insegnato, no? Non ci ha insegnato
la
grammatica, non ci ha insegnato a fare la divisione con quattro cifre, tremenda. Una divisione con quattro cifre era qualcosa, no. Però ci ha insegnato a calmare le rose, potare i fiori, Qui su questa strada qui di Cavolano aveva piantato delle piante di gelso, prima il tiglio vicino alla chiesa, poi era tutta una fila di gelso, perché col gelso si faceva la
bacchi da seta.
Dunque noi lo ricordiamo con tanto affetto questo maestro.
Scusi, ecco. Posso chiedere io, quanti erano gli insegnanti in tutto a Trieste quella volta?
Ma io credo
del 5. 43, 44?
Sì, quasi, credo 5.
Ah, 5 insegnanti. Ogni classe.
Per classe si aveva un insegnante.
Sì. Unico. Sì. Benissimo, sì. Adesso c'è un altro che voleva fare delle domande.
Simone, vieni. Ci voleva dire anche che suo nonno...
Vieni per piacere.
Anche suo nonno ha avuto il maestro Amaducci.
Anche mio nonno ha avuto il maestro Amaducci. Sì, anche mio nonno ha avuto il maestro Amaducci.
Cosa ti raccontava di questo maestro, se posso domandare?
Che era severo.
No. Era simpatico oppure così?
No, che era simpatico, sì.
Benissimo. No, ecco, noi a radio, ho detto prima, diciamo sempre le cose positive, perché non vorremmo che qualcuno magari venisse a dirci, allora cerchiamo di dire quello che era positivo, come ha detto
Giorgio. No, era veramente, veramente d'accordo, come maestro ragionava giustamente, farci amare la natura. La colonia Talon, ai nostri tempi, quando eravamo ragazzi così, grazie al maestro Amaducci, era un paradiso terrestre, era pieno di rose, pieno di fiori, adesso è una cosa squallida, i tempi sono passati, invece di migliorare abbiamo peggiorato.
Allora, quando farà la scultura, ci metterà anche dei fiori, delle piante vicino al maestro?
Lo dovranno mettere, mi auguro, se no io me la metto sul mio cortile.
Ah, ecco.
Con i fiori, dimmi tu.
Lui è?
Andrea.
Andrea, dimmi, deve Andrea. Fare una domanda, rivolge una domanda. Di.
Qual è la persona che l'è rimasta impressa nel ricordo?
Ebbene, ormai l'ha detto,
di
però...
Di quei tempi lì?
Oltre il maestro
e i miei compagni di scuola. Non so, c'era uno, dico Gigi, che noi abbiamo preso, erano i due che avevano preso, specialmente dal parroco, perché si andava a dottrina, avevamo preso più botte di tutti gli altri, perché non si era capace di imparare la dottrina. E allora, se non sapevi, ti faceva la domanda, chi è Dio? Tu dovevi dire, Dio è l'essere perfettissimo, creatore del Signore, del cielo e della terra, tutto difilato. Noi non si, niente, come memoria non si valeva niente. E allora ci teneva lì per una mezz'oretta perché si doveva imparare a memoria, non si riusciva, ci dava due tarre col canna cargana, sai cos'è il canna d'India, ci dava sulle gambe.
Canna cargana.
Sì, ci dava sulle gambe, si aveva questi segni sulle gambe.
Ecco, e quando andavate a casa, i genitori dicevano, ah no, perché non c'erano i genitori?
Ma dopo sono venuti i miei genitori. Ah. Il coso...
Nessuno diceva niente quando arrivava a casa, segnato il bambino?
No, c'era la questione. Io una volta, mi ricordo, sempre qua a Trieste, ho preso una nota del maestro e dovevo farla firmare a papà. Io naturalmente...
Che era? Quinta?
Terza, quarta e quinta, insomma. E ho fatto la firma falsa.
Bene. Solo a firmare da autore? Firma d'autore?
Sì, allora firma falsa, solo che il maestro si è accorto subito che non era quella di mio padre. E allora il maestro è venuto qui a casa a parlare con mio padre. Questi due galantuomini, bisogna pensare che un po' verso l'Ottocento, queste gente, quei baffi, si sono parlati, si sono stretti la mano, mio padre non mi ha detto niente, però per me è stata sempre una questione di un'angoscia, passate tanti anni, perché sono venuto meno alla parola di mio padre, cioè dovevo a scuola, era importante la condotta. Quindi se succedeva qualcosa, anch'io quando ho avuto dei figli, li ho portati anche nelle elementari, sì, il primo giorno elementare siete stati accompagnati dal padre e dalla madre. Bene, io ho accompagnato mio figlio, allora per la strada ho detto, sai, adesso dovrei fare 5 anni di elementari, 3 anni nelle medie, poi il liceo, poi tanti, lui non sapeva contare. E mi ha detto, ma papà, è tanti anni, sì, tanti anni. E allora ho visto che è andato via un po' da lì. E poi ho detto, ti raccomando, fai bravo. se la maestra ti dà uno schiaffo, tu vieni subito a dirmelo quando torni a casa. Sì, sì, papà. E tu dopo alla maestra cosa gli, gli farai? La maestra niente, ma se la maestra ti ha dato uno schiaffo, io te ne do due. Alla fine dell'anno mi dice, sai papà, io ho preso due schiaffi della maestra, e perché non me l'hai detto? Sì, bravo, così dopo ne avrei presi quattro.
Bambino, meglio.
Questo era il rapporto così tra padre e figli, insomma, ecco, tra
genitori. Scusi, e non aveva fratelli lei?
No, ero figlio unico.
Figlio unico. Quindi, così, allora è lui che si chiama? Vuoi suonare? Vieni qui. Perché questi carissimi scolari della scuola Garibaldi di Trieste vogliono anche far sentire, perché sono anche loro piccoli artisti, però suonano il flauto, vero? Allora, è lui che si chiama?
Simone Dario.
Ecco, diceva la maestra
quasi
Giovanna.
Quasi autodidatti, perché veramente...
Ecco, allora, come avete cominciato a suonare? Qualcuno vi ha insegnato?
Sì, ci ha insegnato la maestra Giovanna e ci ha fatto imparare piccole musichette.
Ecco, benissimo. Allora adesso cosa suonate? Si chiama
Canzoncine Birichine.
Benissimo. Oh, allora.
L'autore?
È proprio adatto Birichine, mi pare come bambino. Vabbè, sia stato un po' birichino anche. Allora, sentiamo.
Bravissimi siete, bravissima la maestra, ma voi ancora di più, insomma, perché avete...
Benissimo, c'è ancora qualcuno che deve fare domande? Ancora? Bene. E come si chiama quest'altra?
Sempre Canzoncine Birichine.
Ah, sempre fa parte, va bene.
Che bravi che siete stati.
Battiamo le mani. Bravi,
le mani. E avete intenzione di andare avanti con la musica?
Sì.
Tu cosa desideresti fare?
Io potrebbe suonare il pianoforte.
Ah. E anche a me. E anche tu il pianoforte?
Sei andata alla mostra di Pazzioli?
No.
Peccato.
Qua fanno i pianoforti. Bene. Io invece ho sempre... invidiato i musicisti, sono bravissimi, perché volano alto, io poi sono scultore, invece volo molto basso. Comunque io ho sempre musica lì, adesso perché siete venuti voi, ma io lavoro sempre a suonare musica sinfonica, perché è la musica bellissima. Io vi faccio tanti auguri, sognate di diventare... Forse, chissà, può darsi che un giorno verrò a battere le mani alla Scala, eh? Intanto sognate.
No, scusa, qui c'è una Scala.
Sì, ma a un certo momento voi dovete sempre sognare molto. Quando io ero a scuola, che era il solito tema in quarta elementare, quindi cosa vuoi fare da grande?
Era una domanda che volevo fare anch'io.
Ecco, cosa volevo fare da grande? Io ho scritto, che poi tutti mi hanno preso in giro. Io ho detto, voglio fare lo scultore, allora ero la vostra età.
È proprio così.
E voglio fare lo scultore e il ministro degli esteri. Scultore, e sono diventato scultore. Ministro degli esteri no, però ho girato il mondo, perché io avevo scelto come ministro degli esteri, perché il ministro degli esteri gira. Però ho girato il mondo lo stesso, dalla Terra del Fuoco, cioè al Polo, ho girato lo stesso. Comunque sognate, dovete sognare in grande, in cose belle. Dopo se le potete realizzare, bene, se no no. Comunque Dovete e studiare tanto, quello sì, studiare, dovete studiare.
Non tanto come Giorgio Igne, però allora non troppo.
No, ho studiato tanto.
Ah, dopo?
Dopo mi sono, sì. Ah,
non come Giorgio Igne alle elementari.
Ero un disadattato, no, voi mi avete chiesto alle elementari, un disadattato scolastico.
No, scusi, allora sì. Dica un pochettino anche il percorso.
No, il percorso dopo. Le medie mi è andato ora bene, ora male, perché andavo alle serali, che ero sempre per il disegno, e con sofferenza non ho neanche il diploma di terza media, per dire la verità. Poi ho fatto il liceo artistico, l'Istituto d'Arte, Venezia.
E lì,
sì. Però ero
sulla strada.
Sì. Allora sì, io ho sempre odiato i capoclasse e i primi della classe, no? Però non posso dire che sono stato il primo della classe, perché sennò mi vergognerei.
Ma adesso è il primo della classe, sicuro.
Poi dopo, nelle superiori, sì, ma sempre disadattato scolastico, perché...
Un po' anarchico.
Beh, io qua sono bambini, non posso dire quello che sono stato. Anarchico, sì, ero un anarchico, come Tolstoi, come tutta quella gente lì. Vabbè, ho contestato, perché allora come anarchico ho contestato la tesi. Difatti la tesi mia che ho presentato era la tesi della moglie di Tarcisio Busetto.
Della Teresa Gerbino, che è anche lei è un'artista che salutiamo.
E che ho preso la sua tesi, l'ho chiesto a Maria, sì, Teresa, e gli ho consegnato quella. Mi ha fatto una domanda su quella tesi, io non l'avevo neanche letta, e poi ho detto che le tesi non servono, e lì allora ero bravo nella chiacchiera, insomma ero contro l'istituzione e compagnia bella. Comunque mi hanno dato talità lo stesso, perché sapevano che ero quello che studiava più di tutti. Dopo sono diventato insegnante, lì ho vinto il concorso nelle medie, magistrali.
Dove hai insegnato?
Ho insegnato un anno anche qua a Sicilia, se no a Conegliano e poi a Padova e poi alla Spezia. Poi ho vinto il concorso alle magistrali, poi ho vinto il concorso al liceo artistico, perché ho sempre studiato. Vabbè, come insegnante non lo so, però non ho mai dato un voto. Quindi anche lì come insegnante ero un disadattato.
Tollerante.
Ma non è tollerante, era giusto. I ragazzi devono andare a scuola per imparare e non per prendere il voto. No. Quindi così. Sono stato anche presidente delle commissioni di maturità. Ho sempre fatto baruffa con i colleghi, perché non andavo d'accordo. Finalmente sono andato in pensione. E sono andato in pensione.
Comunque ha fatto delle cose meravigliose.
Beh, insomma, quelle lì è fatto così.
Adesso le ho viste perché è qui anche a casa, ma ho visto anche una mostra che aveva fatto lì a San Gregorio, mi pare.
Guarda, sì.
Ecco, e anche io volevo dire ai nostri sacilesi e anche a quelli che non sono di Sacile, che quando passano per il Ponte della Vittoria, lì appollaiato, sì, c'è, può spiegare lei?
Sì, c'è... un pesce che gioca col bambino, non è un bambino che gioca
infatti
col pesce.
Infatti il pesce è molto grosso.
Sì, il pesce esce dall'acqua, perché vede un bambino triste.
Il pesce
il vaso del bacio del pesce.
Una cosa allora, bellissima. Ecco, io sento in quello che ha detto che i bambini sognino e che cerchino di realizzare i sogni, questa è una cosa che estendiamo a tutti, perché senza sogni andiamo proprio male.
Ma il fatto è questo, d'altra parte lo dice anche il Vangelo, dovete restare, io ormai ho 80 anni quasi, dovete restare ancora bambini, dovete cercare di guardare il cielo. Il fatto è questo, da venire da Milano, dove vivevo su una via Cluck, dove non vedevi cielo, non vedevi nebbia. Una volta io mi ricordo di Milano nebbia, a venire qui a Cavolano dove vedere il cielo azzurro,
le
stelle, gli animali, poter parlare con gli animali. Tuttora io ho i merli che vengono, fischio, e vengono ai miei piedi a mangiare. Voi dovete guardare anche le piccole cose, non guardare le grandi cose. Ma non lo so, non avete mai guardato bene una panocchia? Io a Milano non avevo mai visto, non sapevo neanche che cos'era la polenta. Con tutti quei granellini. Ecco, allora sognare che sono tanti soldatini, sono tante cose. Avete mai visto un girasole? Sì, il girasole. Provate a guardare come girano questi semi, una geometria perfetta, un mondo meraviglioso. Guardate le nuvole, dovete ammirare le nuvole e poi studiare, perché l'esperienza è studiare, cioè leggere, vedere, perché l'esperienza fate vostra è l'esperienza degli altri. Per quello che voi a scuola dovete essere bravi con la maestra, perché dovete prendere tutto quello che potete dalla maestra, però lo dovete fare per voi, per un mondo migliore, che si spera, si sogna, ma non sempre arriva a questo mondo migliore.
Io avrei solo 5 minuti in finale. C'era lei che voleva fare una domanda, però sì. Mi scuso perché noi stiamo dentro la mezz'ora.
Cosa significa crescere e studiare in piena guerra?
Ma io ho avuto la figura, cioè... Nella piena guerra ho avuto il problema fame. Io so cos'era la fame perché siamo venuti da Milano e non si aveva da mangiare. Ho visto mia madre più di una volta svenire in chiesa perché non aveva mangiato e dicevano che aveva il mal di San Valentino. E invece perché povera donna, per dare da mangiare a me, mio padre e mia nonna, lei non mangiava e quindi sveniva. Dunque c'è il periodo di questa cosa. E poi però se noi si era qui in campagna non è che non si era sotto i bombardamenti, insomma. E studiare, poi studiare era bello perché alla vostra età è anche bello studiare.
Ecco, allora adesso
e giocare.
È anche lui che si chiama
Simone.
Ecco, allora
Simone, dimmi.
C'è qualcuno che in quel periodo l'ha aiutato ad essere ciò che è diventato, a farle fare la scelta della sua vita?
Beh, dopo vi farò vedere il lavoro che ho fatto nelle medie, il ritratto di mia nonna. Era i discorsi, io ho avuto la fortuna di avere un padre socialista, mettiamo, e una madre e una nonna che erano cattoliche, erano molto cattoliche, quindi il rosario, si diceva il rosario tutte le sere insieme con mio papà. Dunque sono venuto su con questa mentalità, una mentalità molto aperta, perché mio padre ha vissuto anche in Germania, di conseguenza protestante. Quindi la figura forse più importante è quella di mio padre alla vostra età, perché volevo diventare come lui, una persona buona, una persona altruista, una persona che amava il mondo, che amava gli animali, insomma, per me è mio padre. E dopo quel maestro che ho parlato prima, poi altri miei professori che sono venuti dopo, insomma. Non ti ho soddisfatto?
Sì, sì, sì.
Ecco, io adesso dovrei chiudere.
Sì.
Noi ringraziamo tantissimo lo scultore Giorgio Inghe. È stato veramente un grandissimo piacere essere qua e le risposte sono state proprio così,
non so
così spontanee e così belle che veramente credo che anche i ragazzi poche volte abbiano sentito una testimonianza così viva e sentita e anche onesta, perché lei poteva dire che era il più bravo della scuola di Trieste, che tanto nessuno lo avrebbe contrastato, invece ci ha detto che ha avuto anche le orecchie d'asino, però adesso credo che abbia delle medaglie d'oro,
sì,
per via della scultura,
sì,
perché sicuramente
d'accordo, ecco. Però
la verità
è questa: studiate, perché se voi studiate tanto diventerete uomini liberi. L'importante è di essere uomini liberi. L'uomo è libero, che nessuno deve mettere il piede sopra la tua testa, perché se uno osa mettere il piede sopra la tua testa tu devi mordere, e mordere forte, e per poter mordere devi sapere, devi studiare più della maestra, più dei professori, ma non per essere più, ma non devi essere né meno e né più, devi essere tu stesso, con i tuoi difetti, cercando di eliminarli, ma tu, uomo libero. Ecco, questo è l'augurio mio, siate uomini liberi in un mondo che deve saper amare, perché una persona libera ama, le altre no, opprimono. Ti pare?
Grazie di questa conclusione bellissima. Allora noi salutiamo, vi diamo appuntamento il martedì alle 17:20-17:25 e sabato in replica alle 9:45. E ciao a tutti da...
Sto mangiando una patatina, scusate.
Giorgio Igne, comunque.
Simone Dario.
Andrea Bozzetto.
Francesca Ardengo.
Alessandro Vicenzotto.
Giovanna
Campisi, ecco, e anche Titi, grazie per l'ascolto.
Grazie a voi, non so se vi sono stato utile.
Molto, grazie, molto.